Un buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti all'appuntamento con Press Corner, la rassegna stampa commentata, quella della redazione giornalistica di Radio Città Aperta. Un buongiorno alle ascoltatrici, agli ascoltatori di Radio Città Aperta e a chi ci segue su Gemini Network. Con voi in studio Alessio Ramaccioni. Un'occhiata all'estero, insomma, rassegna stampa un po' dedicata a quello che avviene all'estero, in particolare al Medio Oriente. Il primo articolo lo citiamo da Il Post, perché la Giordania preoccupa mezzo mondo. Gli arresti di sabato nella famiglia reale sono l'ultimo sintomo del fatto che la stabilità del paese è per lo più apparente. La notizia degli arresti nella casa reale della Giordania nell'ambito di un tentato colpo di Stato ha agitato molto gli storici alleati del paese, fra cui ci sono soprattutto molti paesi occidentali. Al momento le autorità giordane hanno offerto ampie rassicurazioni sulla sicurezza interna, ma alcuni osservatori temono che gli arresti siano il sintomo di tensioni e movimenti più estesi che potranno avere conseguenze anche nel breve termine. La Giordania è governata da una monarchia fin dalla sua nascita negli anni 40 del Novecento, storicamente uno dei paesi più stabili del Medio Oriente, sia per la sua posizione geografica da cuscinetto naturale fra Israele e paesi come l'Iraq e l'Arabia Saudita, sia per la sua accorta politica estera fatta di buoni rapporti sia col mondo arabo sia con l'Occidente. Negli ultimi decenni inoltre ha goduto di una buona crescita economica sostenuta anche dal settore del turismo, che secondo varie stime rappresenta tra il 10 e il 20% del PIL nazionale. Il relativo benessere del paese aveva permesso di accogliere circa 600.000 siriani in fuga dalla guerra civile iniziata nel 2011. Da anni però gli analisti spiegano che dietro l'apparente solidità del paese si nascondono alcune crepe. Il più famoso fra gli arrestati è l'ex principe ereditario Hamza bin Hussein, fratellastro del re Abdullah II. Il genitore che hanno in comune, re Hussein, viene considerato il fondatore della moderna Giordania. È rimasto in carica per quasi mezzo secolo, dal 1952 al 1999. Nelle ultime settimane di vita nominò un po' a sorpresa Abdullah come suo successore, nonostante Hamza fosse il più istruito ed alcuni considerato il figlio prediletto. Era il figlio della quarta e più longeva moglie, Nur. Nel 2004, inoltre, Abdullah II tolse il titolo di principe ad Hamza per assegnare a suo figlio Hussein bin Abdullah, che aveva solo 10 anni. Da allora, fra i due rami della famiglia esiste un'ostilità più o meno esplicita. Hamza stava cercando da tempo di ricreare una rete di relazioni alternativa a quella del re Abdullah II, sia nella famiglia reale, sia fra le più potenti tribù del paese. Moltissimi giordani appartengono a tribù e clan, i cui leader hanno ruoli di rilievo nell'esercito e nella polizia e molto peso nelle decisioni del re e del governo. Sembra che Hamza in particolare si fosse avvicinato a Bassem Abdallah, ex ministro delle finanze rimosso nel 2010 per motivi poco chiari, e da allora molto legato al leader di Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Salman e Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Fino a pochi anni fa, la famiglia reale si era sempre mostrata piuttosto unita in pubblico, ma il quotidiano israeliano Haaretz segnala che già l'anno scorso alcuni membri si sono dimostrati critici nei confronti di Abdullah II. Nell'estate del 2020, uno dei fratellastri di Abdullah II, Hamza, twittò una dura critica nei confronti della normalizzazione dei rapporti fra Israele ed Emirati Arabi Uniti, twittata dalla madre di Hamza, Nur. In un video diffuso da Hamza dopo l'arresto, l'ex principe accusa il governo e la casa reale di corruzione, crescente autoritarismo, riprendendo le accuse espresse dalle migliaia di persone che nell'estate del 2020 scesero in piazza per protestare contro la marginalizzazione del più grande sindacato del paese e più in generale contro la corruzione percepita a tutti i livelli del governo. Il governo e la monarchia avevano reagito arrestando più di 1.000 manifestanti, fra cui soprattutto insegnanti, e reprimendo le proteste con la forza. Il Guardian scrive che a marzo ci sono state piccole ma intense manifestazioni per ricordare i 10 anni della primavera araba, ma la lista dei fattori che potrebbero catalizzare nuove proteste è piuttosto lunga. La drastica riduzione del turismo e delle altre attività economiche dovuta alla pandemia da coronavirus ha portato il tasso di disoccupazione a un preoccupante 24% e migliaia di attività sono state costrette a chiudere. Il governo sta lavorando a un piano per aprire soltanto alle persone vaccinate i principali siti turistici del paese, come l'antica città di Petra e i canyon del Wadi Rum, ma non è chiaro se basterà per convincere i turisti stranieri a visitare il paese. L'economia si basa anche sulle donazioni e gli aiuti che riceve dall'estero, come circa 1,5 miliardi di dollari che nel 2020 sono arrivati dagli Stati Uniti, ma in un periodo di enormi spese per gli Stati occidentali, difficilmente la quota che destinano agli aiuti e alla cooperazione internazionale potrà aumentare. Anche dal punto di vista sanitario, la Giordania ha avuto qualche problema, in particolare nella gestione della pandemia. Il ministro della Sanità è stato rimosso 2 settimane fa, dopo che almeno 6 persone malate di Covid-19 sono morte per una temporanea carenza di ossigeno nell'ospedale di Salt, una città a poca distanza dalla capitale, Amman. Le morti dell'ospedale di Salt hanno causato nuove proteste in varie città del paese. Una eventuale destabilizzazione della Giordania avrebbe conseguenze potenzialmente molto gravi in tutto il Medio Oriente, significherebbe un minore controllo dell'area del fiume Giordano, che segna il confine con Israele, nonché una probabile competizione fra gli altri paesi dell'area per influenzare l'esito della lotta di potere nella monarchia. Dopo gli arresti, Stati Uniti e Israele hanno espresso messaggi di solidarietà ad Abdullah e lo stesso ha fatto l'Arabia Saudita. Questo, insomma, un po' riassunto l'articolo su Il Post, e parlava di Giordania. Cambiamo argomento, parliamo di Turchia e lo facciamo su contropiano.org. Turchia ha arrestati 10 ex alti ufficiali della Marina Militare. La magistratura turca ha emesso dei mandati di arresto nei confronti di 10 ammiragli in pensione. La loro colpa è aver pubblicato una lettera aperta sottoscritta da un centinaio di ufficiali in cui viene criticato il progetto canale Istanbul voluto da Erdogan. I 10 ammiragli sono già sottoposti a fermo. Altri 4 ufficiali in pensione non sono stati arrestati per l'età avanzata, ma hanno ricevuto l'ordine di presentarsi alla polizia nei prossimi 3 giorni. Gli ammiragli per i quali è stato emesso il mandato di arresto sono accusati di usare la violenza per liberarsi dell'ordine costituzionale, come riferisce l'emittente NTV. Il faraonico progetto del canale Istanbul intende bypassare il Bosforo realizzando un collegamento marittimo diretto fra il Mar Nero e il Mar di Marmara, un canale simile a quello di Panama, quello di Suez. Il progetto ha ottenuto il via libera delle autorità competenti nonostante numerose proteste dell'opposizione e degli ambientalisti. Nella lettera aperta gli ammiragli affermano che è preoccupante mettere in discussione il trattato di Montreux, che regola il traffico navale nello stretto di Dardanelli, in quanto esso è un accordo che protegge al meglio gli interessi turchi. Il trattato di Montreux prevede il libero passaggio delle imbarcazioni civili attraverso il Bosforo e lo stretto di Dardanelli, sia in tempi di pace che di guerra. Il trattato regolamenta inoltre l'utilizzo dello stretto da parte delle navi militari che non sono di stati affacciati sul Mar Nero. La magistratura di Ankara ha avviato l'inchiesta per una presunta intesa per attentare alla sicurezza dello Stato e l'ordine costituzionale. La lettera è stata duramente criticata dalle autorità turche, che la considerano come un appello a effettuare un golpe. La minaccia del golpe militare è sempre molto sentita in Turchia. Fra il 60 e l'80 ce ne sono stati 3, l'ultimo, quello del 2016 contro Erdogan, ispirato dagli Stati Uniti, è fallito. Nella Turchia di Erdogan, intanto, le teste nei posti di comando continuano a saltare. Alla fine di marzo Erdogan ha rimosso il governatore della banca centrale del paese, il Falcon Aci Akbal, sostituendolo con l'ex parlamentare Saap Kavicioglu, ex deputato dell'HP proprio di Erdogan. Si tratta del terzo governatore della banca centrale che è saltato in soli 21 mesi. Anche qui l'articolo, insomma, prosegue, anche se sostanzialmente parla di questo. E così, un punto della situazione per quello che riguarda la Turchia e il modello politico di Erdogan, che, come vedete, continua a essere così, diciamo, molto autocratico e autoritario. Sempre su contropiano, l'aggiornamento di una vicenda assurda per quanto non se ne parla in Italia. L'articolo che la aggiorna è di Federico Rucco. Ancora nebbia sul traffico di rifiuti tossici dall'Italia alla Tunisia. Il Partito dei Lavoratori e il Potere al Popolo, il Partito dei Lavoratori tunisino e Potere al Popolo in Italia, sono impegnati comunemente da mesi nella denuncia del traffico dei rifiuti pericolosi esportati dall'Italia verso la Tunisia. Stando a quanto riferito dal giornale tunisino Al Arabia Al Jadid, il 17 febbraio il Ministero dell'Ambiente tunisino ha affermato che la regione Campania, il 9 dicembre scorso, ha emanato una decisione che impone alla società italiana SRA di riprendersi i propri rifiuti entro un termine non superiore a 90 giorni, ovvero entro il 9 marzo, in linea con quanto stabilito dalla Convenzione di Basilea. In caso di rifiuto da parte dell'azienda Campana, l'autorità italiana, detta delle fonti governative tunisine, si sono dette pronte ad intervenire. Secondo quanto riportato dal quotidiano tunisino, l'impegno di Roma nei confronti di Tunisi giunge a seguito di un lungo percorso che ha visto la SRA Campania fare ricorso al TAR, eccetera, eccetera, eccetera. Ma di cosa si parla? Ce lo dice il Manifesto in un articolo un po' vecchio, 23 dicembre 2020, ma che noi recitiamo. Insomma, quello del Manifesto è uno dei tanti, uno dei pochi, perché il problema di questa vicenda non parla nessuno. Comunque, rifiuti connection fra Italia e Tunisia, ministro in manette, la firma è quella di Giuliana Sgrena, è il più grande scandalo ecologico nella storia della Tunisia, quello che lunedì ha portato all'arresto, quindi lunedì di dicembre del 2020, all'arresto del ministro dell'ambiente Mustapha Haroui, dimissionato il giorno prima dal governo. Ma il presidente della commissione del buon governo nel Parlamento tunisino, Badreddin Gamoudi, incaricato del dossier sui rifiuti italiani, ha improverato al primo ministro Mechiki di aver aspettato che fosse messo in mandato di cattura per estromettere il ministro dell'ambiente, nonostante le prove a suo carico fossero evidenti. La Rifiuti Connection è un combinato disposto di corruzione, traffici illeciti, l'importazione in Tunisia di rifiuti pericolosi esportati dall'Italia. L'inizio dell'indagine risale ai primi di novembre 2020, quando la TV privata Elivar et Tunsia aveva denunciato l'arrivo in Tunisia di 70 container con 120 tonnellate di rifiuti provenienti dall'Italia, mentre altre 200 tonnellate sono in attesa di essere smistate nel porto di Susse, nel sud della Tunisia. Nel container materie plastiche, rifiuti ospedalieri, centraline elettriche, scarti industriali, rifiuti domestici, ovvero rifiuti pericolosi, spediti dall'azienda Sviluppo e Risorse Ambientali SRL, società con sede in provincia di Salerno, a riceverli la Soreplast, una società di Susse che aveva ripreso l'attività dopo un periodo di congelamento, ma autorizzata solo a riciclare rifiuti plastici industriali destinati all'esportazione. La Soreplast non aveva ottenuto nessuna autorizzazione all'importazione dei rifiuti, almeno secondo quanto aveva affermato il portavoce del ministro Haroui prima che fosse dimesso. La società tunisina, secondo l'agenzia France Presse, all'arrivo dei container aveva chiesto l'autorizzazione per l'importazione di rifiuti plastici post-industriali non pericolosi per effettuare operazioni di riciclaggio e poi esportarli verso l'Europa. In realtà il contratto siglato dalla Soreplast con la Sviluppo Risorse Ambientali SRL aveva per oggetto il recupero di rifiuti e la loro eliminazione da parte della società tunisina. Il contratto prevedeva l'eliminazione di un massimo di 120.000 tonnellate al prezzo di 48 euro per tonnellata, un affare di quasi 6 milioni di euro. Non solo l'importazione, almeno ufficialmente, non era autorizzata, ma anche l'obiettivo stabilito dal contratto non era legale. Com'è stato possibile allora che i primi 70 container siano entrati nel porto nonostante la decisione della dogana di rispedirli indietro ed era l'8 luglio? Com'è che sono ancora lì? Ministero dell'Ambiente e Dogana si rimpallano le responsabilità, mentre gli arresti, 11 più l'ex ministro Haroui, riguardano entrambe le istituzioni, oltre all'Agenzia per la gestione dei rifiuti. L'inchiesta si estende a 23 persone e dovrà comparire davanti alla giustizia anche il precedente ministro dell'Ambiente, Chokri Belhassen. L'articolo va avanti, ne trovate anche altri, volendo, che parlano di questo argomento, ma sono tutti articoli, diciamo, che non di mass media, no, italiani. Cioè, io ho fatto una ricerca e onestamente se ne parla veramente poco, eppure è una vicenda clamorosa, no? Si parla dell'esportazione illegale di rifiuti tossici da parte dell'Italia, dalla Campania in particolare, si parla di terra dei fuochi, no? Cioè, più o meno i rifiuti sono quelli, abbiamo visto che tipo di rifiuti sono. In Tunisia, che è un paese in via di sviluppo, che non ha le infrastrutture per gestire questo tipo di rifiuti. Il peggio del peggio, potremmo dire. Bene, a occuparsi di questo, da quello che abbiamo ricostruito, è un europarlamentare ex Movimento 5 Stelle, una consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, una senatrice ex 5 Stelle, adesso mi sembra in Liberi Uguali, e poi Potere al Popolo, che se ne sta occupando, come abbiamo visto dall'articolo di Contropiano, in collaborazione col Partito dei Lavoratori in Tunisia. Nient'altro, cioè alla politica così, diciamo, mainstream, cioè al governo, ai principali partiti, al presidente della regione Campania, al governo Draghi, all'opposizione, quel po' che rimane in Italia, che a livello parlamentare è soltanto Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Comunque nulla interessa del fatto che l'Italia esporti immondizia tossica in Tunisia. Salvo ovviamente, fatemi essere retorico, poi arrabbiarsi quando invece ad arrivare sono i migranti, no? Ok? Ovviamente non sto paragonando le due cose, ma è il concetto di ipocrisia che voglio sottolineare, no? Quando si parla di qualcosa che dà fastidio alla pancia, no? E che serve per accogliere voti, allora si parla di Tunisia. Quando invece dobbiamo fare mea culpa e correre ai ripari perché stiamo avvelenando un paese che non ha la possibilità di gestire i rifiuti tossici che gli inviamo, silenzio di tomba. Insomma, Ragioniamo un pochino su questa ipocrisia allucinante, la conosciamo bene naturalmente, ma ogni tanto serve così riaccendere il fuoco sotto la brace. È tutto per questa mattina, grazie a tutte e tutti, buon proseguimento con il palinsesto di Radio Città Aperta e di Gemini Network.